Shalom lekulam. Cominciamo con oggi una serie di lezioni, una serie di regole di halakha che riguardano l'immud Torah, cioè una serie di regole che riguardano come si studia Torah. Io tutte queste regole le prenderò dal Rambam, sono le regole, le Ilchot Talmud Torah del Rambam. Mi soffermerò, chiaramente non posso soffermarmi su tutte le regole, dovrò concentrarmi solamente su alcune regole, però faremo quattro lezioni su come si studia Torah, su come si insegna Torah, come si affronta la Torah. Faremo anche alcune considerazioni se a tutti si deve insegnare Torah o se c'è qualcuno a cui si deve rifiutare lo studio della Torah. Sono tutte cose che io prenderò dal Rambam. Ricordiamo un attimino, Rambam nasce nel 1135, muore nel 1204, scrive libri di halakha importantissimi. Uno di questi capitoli, di questi passi che lui scrive riguardano appunto le regole su come si studia Torah. Vedremo adesso pian piano alcune di queste regole. Allora, noi cominciamo non con il capitolo 1, ma con il capitolo 3 delle halachot del Talmud Torah, con il capitolo 3, perché mi serve questo capitolo come introduzione all'importanza dello studio della Torah. Il capitolo 3, la regola numero 2, il Rambam dice così: hanno detto i saggi, i Chachamim, un mamzer. Mamzer è il figlio di un'unione sessuale proibita tra una moglie che ha tradito il marito. Un mamzer sapiente di Torah precede, ossia è più importante, di un sommo sacerdote ignorante. Quindi la cultura è fondamentale. Perché è detto, essa, cioè lo studio della Torah, la cultura, è più preziosa delle perle, cioè più di un sommo sacerdote che si addentra nei meandri del Tempio. Che cosa c'entra la perla con il sommo sacerdote? Va un attimino capito. La parola perla si traduce in ebraico con la parola peninah. E si può fare un gioco di parole con la parola penim, che vuol dire interno. Cioè, spiega il Midrash che quando nei proverbi è scritto che la Torah è più preziosa delle perle, significa è più preziosa la Torah imparata da una persona che tutti disprezzano, è più importante una persona che studia Torah di una persona che si addentra, penim, che entra all'interno del Bet HaMikdash, cioè una persona che conosce la Torah è più importante di un Kohen Gadol che non conosce la Torah. Questa è la regola numero 2 del capitolo 3 dell'Ilchot Talmud Torah del Rambam. La regola numero 3, il Rambam dice così: non vi è un precetto tra tutti i precetti che possa essere paragonato per importanza al dovere di studiare Torah, poiché lo studio della Torah da solo equivale di importanza a tutti gli altri precetti uniti assieme. Non c'è un precetto importante in tutta la Torah come lo studio della Torah. La spiegazione è molto logica, è quasi banale. Una persona che non studia Torah non può sapere come si mette in pratica un precetto. Perché la Torah, lo studio della Torah, vale come tutti i precetti messi assieme? Perché una persona che non studia Torah non sa come si fa tzedakah, non può sapere come si mettono i tefillin, non può sapere che cos'è kasher e che cosa non è kasher. Quindi lo studio della Torah dice il Rambam, è come tutto lo studio, è come, sono come tutte le mitzvot unite assieme. E allora spiega, finisce la regola numero 3, il Rambam del capitolo 3, l'apprendimento deve sempre precedere l'agire. Una persona, cosa vuol dire deve sempre precedere l'agire? Lo spiega nella regola numero 4. Alla regola numero 4 c'è scritto: se una persona se ad una persona si presenta l'occasione di adempiere ad un precetto, oppure l'importanza di studiare, e il precetto può essere svolto da altri, non smetta di studiare, altrimenti adempia al precetto e poi torni a studiare. Praticamente il Rambam riprende con questa regola una discussione avvenuta tra i Chachamim nel Trattato di Kiddushim, a pagina 40 del Trattato di Kiddushim, dove i Chachamim chiedono, visto che lo studio della Torah, deve portare all'azione, se tu hai la possibilità di agire, di fare una mitzvah, e di studiare Torah, che cosa è meglio, studiare Torah o fare la mitzvah? Ora, chiaramente non si sta parlando di una mitzvah che posso fare solamente io, come mettere i tefillin o i miei tefillin o il mio tallit. Si sta parlando di una mitzvah che possono fare altre persone. Facciamo un esempio pratico. Se chiedono ad un Rav, se può andare a trovare, per esempio, un ammalato, e il Rav sta studiando Torah, che cosa deve fare il Rav? Deve interrompere lo studio della Torah e andare a trovare l'ammalato, o deve continuare a studiare Torah? Il Rambam dice: non c'è dubbio, e il Talmud dice: non c'è dubbio, lo studio della Torah è talmente fondamentale, importante per la vita di un Yehudi, per la vita di una persona, che la persona non può interrompere lo studio della Torah per fare una mitzvah che possono fare altre persone. Quindi ci vada a trovare l'ammalato, una persona che non sta studiando Torah. Ovviamente, poi il Rambam dice, però se questo è impossibile, per esempio l'ammalato dice: io voglio parlare proprio con quel Rav, è ovvio, dice il Rambam, che quella mitzvah è la mitzvah che deve fare assolutamente quel Rav. Quindi in questo caso si deve interrompere lo studio della Torah e fare questa mitzvah, perché non c'è un altro che possa fare questa mitzvah. Sei stato richiesto tu per quella mitzvah, e quindi la Torah è proprio questa, cioè a volte saper interrompere lo studio della Torah per riuscire a tramutare quello che tu studi in azione. Ma se le mitzvot le possono fare altre persone, e tu puoi continuare a studiare Torah, il Rambam dice: in questo caso non c'è dubbio, lo studio della Torah precede assolutamente l'azione. Il Rambam scrive molto chiaramente quello che dice il Talmud nel Trattato di Kiddushim, pagina 40, facciata B: l'azione ti deve lo studio della Torah ovviamente ti deve portare all'azione. Una persona che studia per cultura è una persona che non sta studiando Torah. Lo studio della Torah, spiegano i Chachamim, spiega Rav Volbe in uno dei suoi libri, si applica in tre modi, si traduce in tre modi: Chochmah, Binah e Da'at. La Chochmah è quello che tu ascolti da un Rav, è quello che tu ascolti in una lezione. La Binah è quello che tu in qualche modo ti addentri con le tue forze, con la tua voglia di imparare. Questa è la Binah, cioè dalla parola ben star dentro, cioè entrare all'interno con le tue forze, quindi sentire un shiur, ragionare sul shiur che tu hai sentito, significa chokhmah binah. E poi che cos'è il da'at? Da'at significa unirsi con quello che tu hai studiato, cioè tramutare in azione quello che tu hai studiato. Ma è fondamentale studiare Torah, altrimenti non si sta parlando mai quali sono le vere azioni che si possono fare, che sono giuste, che sono secondo l'alakha e quali no. alla regola numero 5, sempre come introduzione sull'importanza dello studio della Torah, il Rambam dice: sappi che il primo giudizio a cui viene sottoposto l'uomo dopo la morte riguarda lo studio della Torah. Anche questo viene riportato non tanto dal Talmud quanto dal commento dei Tosafot al trattato di Kiddushim, dove si dice che quando l'uomo arriverà nel mondo, nell'aldilà, la prima domanda che gli verrà fatto non è se ha studiato tanta Torah, ma cavata itim la Torah. Avevi dei momenti nella giornata dove tu ti addentravi nello studio della Torah, cioè a dire dei momenti fissi, c'erano delle lezioni che tu non perdevi assolutamente per nessun motivo al mondo? Questa è la prima domanda che verrà posta alla Neshama, dice il Rambam, quando si arriverà nel mondo dell'aldilà. Hai studiato Torah? Avevi dei tempi fissi per studiare Torah? Eri serio quando studiavi Torah? Poi verranno poste altre domande sulle azioni, sui tuoi comportamenti, ma lo studio della Torah è la prima, il primo giudizio a cui verrà sottoposto l'essere umano, perché come abbiamo già detto prima e come spiegano i Chachamim, se manca lo studio della Torah, in realtà tu non saprai mai quello che HaKadosh Baruch Hu vuole da te e come tu ti devi comportare. Ecco, quello che abbiamo visto adesso è molto così, molto semplicemente. Poi chiaramente il Rambam continua ancora sull'importanza dello studio della Torah, che non può esistere una vita ebraica se non esiste lo studio della Torah, che è lo studio della Torah che in qualche modo ci fa capire in che modo si debba tradurre la cultura in azione. Vorrei un attimino soffermarmi su questo e vorrei riprendere un piccolo commento di Rav Pinkus. Rav Pinkus dice: però bisogna stare anche molto attenti a non studiare senza tradurre in azione quello che si studia, perché c'è una Mishnah nel trattato di Avot che dice così: se una persona ha più azioni di Chochmah, di sapienza, la sua Chochmah si mantiene, ma se una persona ha più Chochmah, ha tanta bella cultura, tante belle parole di Torah, ma non riesce e non vuole tradurre in azione quello che ha studiato, ma si sofferma solo ed esclusivamente sulla cultura, arriverà il giorno in cui o lui o i suoi figli o in futuro tutto quello che lui ha imparato non lascerà nessuna traccia. E spiega Rav Pinkus che la Torah è paragonata al fuoco, la Torah è paragonata alla luce. Kinner mitzvah vetorah or. La mitzvah è paragonata ad un lume e la Torah è paragonata invece al fuoco che si trova all'interno del lume. Spiega Rav Pinkus che se tu prendi un grande lume e gli accendi una piccola fiammella, la fiammella rimane, perché il lume non fa quello che deve fare fino in fondo, perché potrebbe avere più luce, però almeno quel poco di fiamma che tu hai messo all'interno del lume si mantiene. Ma se tu metti una grande luce in un contenitore molto piccolo, in un piccolo lume, il contenitore scoppia. E da qui dice Rav Pinkus, riportando quello che dicono i nostri Chachamim, che questo è il problema. Quando si studia, si può anche studiare tanta Torah, ma se la Torah non ha in qualche modo quello che tu studi, non si mantiene con delle azioni che tu fai, tutto quello che tu hai studiato non si manterrà. Perché? Perché scoppierà, cioè da tutta la tua cultura in realtà non lascerà assolutamente niente, il fuoco si spegnerà prima o poi. Questo è quello che in qualche modo dice il Rambam, l'importanza dello studio, ma attenzione, bisogna sapere che io studio non per avere la cultura ebraica, io studio per sapere in che modo comportarmi con me stesso, verso HaKadosh Baruch Hu e verso gli altri. Cultura, 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 parole, 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 tue tante belle parole, parole molto profonde, poi alla fine quello che lasceranno sarà assolutamente un kli nishbar, un lume, un oggetto che in qualche modo verrà frantumato dalla quantità di luce che quell'oggetto non può mantenere. Quindi questo è quello che ci insegna il Rambam. Il Rambam quindi ci dice, si deve sapere perché e come si studia Torah e, mi raccomando, il tradurre tutto quello che si studia in un'azione. La cultura a noi piace tanto, ma serve assolutamente a poco. Anzi, in un certo senso, forse dovremmo in qualche modo anche avere anche un po' di paura della cultura. C'è una lettera che a me ha sempre molto colpito di un preside di una scuola americana che mandava questa lettera tutti gli anni, sempre la stessa lettera ai professori. Questa lettera mi ha veramente molto colpito, dovrebbe essere messa sulle mura di ogni scuola. Questa lettera dice così: "Caro professore, sono un sopravvissuto di un campo di concentramento. I miei occhi hanno visto ciò che nessun essere umano dovrebbe mai vedere. Camere a gas costruiti da ingegneri istruiti, bambini uccisi con veleni da medici ben formati, lattanti uccisi da infermiere provette, donne e bambini uccisi e bruciati da diplomati di scuole superiori e università. Diffido quindi dell'educazione. La mia richiesta è aiutate i vostri allievi a diventare esseri umani. I vostri sforzi non devono mai produrre dei mostri educati, degli psicopatici qualificati, degli Eichmann istruiti. La lettura, la scrittura, l'aritmetica non sono importanti se non servono a rendere i nostri figli più umani." È quello che dice il Rambam. Noi dobbiamo studiare Torah. Non c'è una mitzvah importante come lo studio della Torah, ad una condizione: che quello che tu studi, in qualche modo, tu lo possa portare dentro di te, Chokhmah, Binah e Daat, portarlo dentro di te e riuscire a far vivere quello che tu hai studiato. La cultura di per sé è una cosa molto bella, ma a noi interessa assolutamente molto poco. A noi interessa come la cultura si possa tramutare in azione. Ecco, questa è l'introduzione che il Rambam fa allo studio della Torah, e adesso possiamo cominciare a vedere alcune regole del primo capitolo del Rambam. Il primo capitolo dice così: "Le donne, gli schiavi e i bambini sono esentati dal precetto dello studio della Torah. Però un padre deve comunque insegnare la Torah al proprio piccolo figlio, figlio maschio, perché è detto: insegnerete queste cose ai vostri bambini affinché essi ne parlino. Una donna però non è obbligata ad insegnare Torah a suo figlio, poiché solo chi ha il dovere di studiare è tenuto anche ad insegnare." È una halakha molto antipatica. È una halakha molto antipatica perché è un'alahà che in qualche modo potrebbe anche dire che le donne sono esentate dallo studio della Torah, le donne non devono studiare Torah, è come se in qualche modo le donne fossero messe da parte. Com'è possibile che il Rambam dica una cosa del genere? Com'è possibile che esista questa alahà? Oltretutto c'è qualcosa che non va, perché quando la Torah è stata data, HaKadosh Baruch Hu ha detto a Moshe Rabbeinu che doveva parlare prima con le donne e poi con gli uomini. Com'è possibile quindi che il Rambam dia una regola del genere? Ci soffermeremo dopo, avremo qualche minuto per vedere questa norma. Il Rambam continua con la regola 2 e dice: "Così come si è obbligati ad insegnare Torah al proprio figlio, si è pure tenuti ad istruire il proprio nipote." Quindi bisogna insegnare Torah ai figli, al nipote, e in realtà poi si deve insegnare Torah, dice il Rambam, ad ogni persona, non solamente ai figli e ai nipoti, ma tutte le volte che tu hai la possibilità di insegnare Torah a qualcuno, devi insegnare Torah, perché ogni alunno è chiamato nella Torah figlio. Quando noi leggiamo nello Shema Veshinnantam Levanecha, lo insegnerai ai tuoi figli, il Rashi sul posto, ma non solo Rashi, e lo viene riportato qua dal Rambam, i tuoi figli sono in realtà i tuoi nipoti. Allora, qual è però la scaletta, l'ordine di insegnamento? Chi viene prima? Allora il Rambam spiegherà che l'ordine è questo: tu innanzitutto vieni prima, tu come persona, come padre, come morè, come insegnante, sei tu che devi studiare. Perché? Perché chi non studia non può insegnare, chi non studia non può insegnare agli altri, non può insegnare neppure ai propri figli. Poi, dopo che tu hai studiato, il primo a cui tu devi insegnare deve essere tuo figlio. Tuo figlio deve essere davanti a tutto, deve essere prima di tutto. E dopo può venire tuo nipote, ma tuo nipote anche deve avere un padre. E quindi sarà il padre ad insegnare a tuo nipote. Se questo non è possibile, lo insegnerai tu. Ma i figli, l'ordine è questo: te stesso, tuo figlio, tuo nipote e poi gli altri. Ma avere un rapporto di Torah con i propri figli e i propri familiari. Questa è la cosa assolutamente più importante, dice il Rambam. E questa era la regola numero 2 del primo capitolo. La regola, faccio chiaramente un salto, la regola numero 6 dice: da quando un padre deve insegnare Torah al proprio figlio? Da quando il bambino comincia a parlare. Appena un bambino comincia a parlare, il papà gli deve già insegnare delle piccole parole di Torah. Il padre deve insegnare il primo versetto. La Torah ci ha ordinato Mosè, Torah tzivalanu Mosè Morasha Keilat Yaakov. Deve insegnare al bambino a cantare, la Torah ci ha insegnato Mosè. Ora, la cosa è molto strana, che il primo versetto che noi insegniamo ad un bambino, e questo lo spiega Rav Wolbe in un suo libro sull'educazione dei bambini, dice che noi non diciamo al bambino la Torah ci ha dato HaKadosh Baruch Hu, ma la Torah ci ha insegnato Moshe. Torah, Torah, Tzivah, Lanu, Moshe. Così è scritto nel libro di Devarim, al capitolo 33 del libro di Devarim. Perché? Perché la prima cosa che si deve insegnare ai bambini è il rispetto per i maestri. Torah, Tzivah, Lanu, Moshe, Moshe Rabbeno. Il bambino, fin da quando comincia a parlare, deve sapere che si deve portare un grande rispetto per le persone che insegnano Torah. Da lì deriverà poi il rispetto anche per HaKadosh Baruch Hu. Ma una persona che non ha rispetto per i Rabbanim, non potrà mai avere un rispetto per HaKadosh Baruch Hu. La prima cosa che si insegna al bambino, e poi il Rambam dice, e successivamente si insegna il primo versetto dello Shema Israel, e poi il genitore continui gradualmente ad insegnare a suo figlio. Spiega Rav Wolbe, sempre nel suo libro che ha scritto nell'educazione dei bambini, che noi molto spesso commettiamo degli errori. Noi prendiamo dei bambini e insegniamo a dei bambini tutta una serie di cose che è troppo per loro. Non possono, non facciamo a loro vivere la Torah, il rapporto con lo studio, in modo graduale e in modo piacevole. A volte noi facciamo delle cose, siamo a volte anche troppo rigorosi con i figli. L'esempio che fa Rav Wolbe è che molto spesso si commette questo errore. Si portano bambini di 4, 5, 6 anni in un Beit HaKnesset, se si tengono i bambini 3 ore in un Beit HaKnesset, un bambino si annoia al Beit HaKnesset, un bambino non può vivere il Beit HaKnesset per un tempo così lungo. E quindi come crescerà questo bambino? Con un rifiuto del Beit HaKnesset. Cioè, dentro di sé in qualche modo non amerà questo Beit HaKnesset, perché quello che si impara da bambini, ne avevamo parlato tempo fa, è una cosa che ti rimane dentro per tutta la vita. E quindi il Rambam dice: quando si insegna Torah, ma non solo quando si insegna Torah, anche quando si agisce con un bambino, bisogna farlo con molta attenzione, gradualmente, e tutto quello che noi facciamo deve essere assolutamente a livello del bambino. Saltando qualche regola, ecco che noi arriviamo alla regola numero 13, che è l'inizio, che spiega in qualche modo la prima regola antipatica che avevamo visto sul rapporto tra lo studio della donna e la Torah. Perché il Rambam dice: una donna che si dedica allo studio di Torah ha sì un merito, ma minore di quello di un uomo che studia, in quanto la donna non è obbligata al precetto dell'apprendimento. E ogni essere umano che adempia ad un precetto che non è costretto a rispettare ha un compenso minore. Attenzione. Che cosa sta dicendo qui il Rambam? Sì, la donna che studi, va bene, se vuol studiare, studi, ma non sta facendo una mitzvah così importante come quando l'uomo sta studiando. Ma fermiamoci un secondo per riuscire a capire quello che sta dicendo il Rambam. Il Rambam vive, è nato nell'anno 1135, ma la Halakha si chiama Halakha dal verbo camminare, andare avanti. Le cose cambiano nel mondo, le cose cambiano. E vediamo che cosa dicono i Chachamim. I Chachamim dicono ciò che ha scritto il Rambam al giorno d'oggi non è più valido. Non è più valido perché non è più possibile dire che le donne non debbano studiare Torah. All'epoca del Rambam le donne potevano anche non studiare Torah perché avevano un'altra forma di vita. Bene, gli uomini insegnavano, gli uomini erano nel tribunale rabbinico, gli uomini erano insegnanti di Torah nelle scuole, ma i tempi sono cambiati e vediamo in che modo i tempi sono cambiati. Riporto solamente alcune idee. Quello che viene riportato già da Rav Shimshon Raphael Hirsch, Rav tedesco che noi conosciamo, che in qualche modo si basa anche su quello che scrisse Dov HaLevi, Rav Dov HaLevi Soloveitchik nel 1800, nato nel 1820, quindi siamo nel 1800. Già nel 1800 i Chachamim hanno detto Halakha, si deve andare avanti, non sono più i tempi di 700 anni fa. Al giorno d'oggi le donne devono studiare Torah, non è più come un tempo. Le donne devono studiare Torah. Che cosa devono studiare? Alcuni dicono che le donne devono studiare Torah solamente le cose che riguardano le loro azioni. Perché? Perché abbiamo detto prima che la cultura è una cosa molto bella, una cultura però che in realtà la cultura fine a se stessa non è solamente bella ma può anche essere pericolosa. Allora che senso ha? Diceva Shimshon Raphael Hirsch, far studiare Torah ad una donna quando la donna studia delle cose che tanto poi non potrà mai mettere in pratica. Ha senso che la donna studi le regole dei tefillin? Ha senso che la donna studi le regole del tallit se poi non potrà mettere il tallit e non potrà mettere i tefillin? Allora già nell'Ottocento si era più aperti, ma in qualche modo ancora chiusi. Si era più aperti perché si diceva sì, adesso le donne devono studiare Torah, ma che studino Torah le cose che riguardano la vita pratica, come tradurre in pratica quello che loro studiano, esattamente come gli uomini, e in questo loro devono essere simili agli uomini. Pensate che il problema se la donna poteva studiare Torah sorse anche in Italia, mi riferisco ad un articolo scritto da Rav Gianfranco Disegni qualche anno fa, c'era una discussione se le donne potevano studiare Torah anche in Italia e il rabbino Shemuel Archivolti, che nacque nel 1515, morì nel 1611, lui era il capo del tribunale rabbinico di Padova, lui scrisse: le donne devono studiare Torah, siamo a metà del 1500, quindi le donne devono studiare Torah ad una condizione, che le donne siano serie quando studiano. E quindi io dico che le donne devono studiare Torah solamente se sono anziane. Questa era l'opinione di Shmuel Archivolti, perché le donne anziane riescono a concentrarsi, le donne giovani invece non riescono a concentrarsi, siamo nel 1500. E invece vediamo i tempi moderni come sono cambiati. Il Chafetz Chaim, Rabbi Israel Meir Kagan, che muore nel 1933, autore di uno dei più grandi commenti allo Shulchan Aruch, lui scrisse che al giorno d'oggi le donne devono studiare Torah tutto, esattamente come gli uomini, perché i tempi sono cambiati. Le donne non sono più, vivono nella vita di tutti i giorni, vivono immerse nella società, lavorano, insegnano, e quindi che differenza c'è tra un maschio ed una femmina? Qui tutti devono studiare Torah e anche le donne devono studiare Torah. Vogliono studiare Talmud? Possono studiare Talmud, possono studiare le regole dei Tefillin, possono studiare le regole del Tallit, se loro poi non le metteranno in pratica? Spiegava il Chafetz Chaim e Chafetz Chaim disse: se la donna sente che in questo modo, studiando queste cose, si arricchisce ebraicamente e cambia anche il suo modo di essere, la donna non può, deve studiare Torah esattamente come gli uomini. E questo è il commento E questa è la halakha che diedero due grandi rabbanim del Novecento, Rabbi Chaim David Halevi, che fu rabbino capo di Tel Aviv e che morì nel 1998, e Rabbi Aaron Lichtenstein, che ho avuto il piacere di conoscere ed ascoltare, un grandissimo Rav che morì nell'anno 2015, i quali scrivono tutte e due: al giorno d'oggi le donne devono studiare Torah esattamente come gli uomini. I tempi sono cambiati e la grandezza del mondo ebraico è immergersi nel tempo, cambiare come cambia il tempo. Al giorno d'oggi lo studio della Torah è fondamentale per tutti, per sapere che cosa vuole da noi HaKadosh Baruch Hu, per sapere come crescere dentro di noi, per sapere come tradurre in pratica quello che noi studiamo. E questo fu anche la regola che scrisse Rabbi Moshe Feinstein, che morì nel 1986, il più grande rav americano al giorno d'oggi. Lui disse: le donne devono studiare Torah esattamente come gli uomini. C'è una regola che a me piace molto riportare. Nello Shulchan Aruch si pone la domanda se le donne possano o meno fare la mitzvah dell'ulav. E lo Shulchan Aruch dice: se le donne sono importanti, possono fare anche la mitzvah dell'ulav. Gli risponde Rabbi Moshe Isserles di Cracovia, coautore dello Shulchan Aruch e Rav Ashkenazita, con una frase molto veloce dove scrive: a casa nostra tutte le donne sono importanti, non facciamo nessuna differenza. E questa è la halakha. Quindi le donne che vogliono studiare Torah, il Rambam dice: non è mitzvah per le donne studiare Torah, la regola è cambiata, la halakha è cambiata, l'importanza della Torah, la grandezza della Torah, che può in qualche modo modificare il tuo modo di essere, equivale per tutti, uomini e donne, e per questo motivo tutti quanti siamo obbligati a studiare e a vivere la Torah. Amen. Che ni'ei ratzon.